Grazie, grazie Luca, buongiorno. Io ringrazio gli organizzatori del Circolo Dossetti per questa giornata, insomma, per la possibilità di trattare degli argomenti che sono contenuti in questo libro. Mi scuso ancora per il ritardo dovuto a problemi di volo da Budapest. E direi che io mi sono imbattuto personalmente per la prima volta nelle questioni nazionali nel 1994 in Bosnia Erzegovina, quindi all'epoca della guerra. E poi ho continuato all'inizio della mia lunga storia con l'Ungheria, di questa lunga esperienza che ho maturato in Ungheria, quindi dal 1995, e quindi col tempo ho avuto modo di rendermi conto della complessità di questo tema, di un tema così frastagliato, di un tema poi del resto anche così, come dire, pieno di articolazioni non soltanto in Ungheria ma anche negli altri paesi dell'area ex socialista. Il libro, L'Unione Europea e le minoranze etniche, è un'operazione che abbiamo deciso di fare, no? Noi che operiamo all'interno del CESPI, all'interno dell'Osservatorio Sociale del CESPI e dell'Osservatorio Sociale Mitteleuropeo, che ha lanciato una collana di cui questo libro fa parte, che è introdotta proprio da questo libro. Io personalmente mi sono occupato di due paesi che seguo da diverso tempo, l'Ungheria e la Romania, e ho dato spazio ad argomenti, come diceva appunto Luca, quello della condizione delle comunità rom, che sono molto, molto numerose in entrambi i paesi, e ho aperto anche una finestra così sulla situazione degli ungheresi in Romania. Come dicevo, abbiamo pensato, la concepiamo come un'operazione culturale che tende un po', diciamo, ad analizzare questo complesso concetto di minoranza, ma soprattutto, diciamo, ad esplorarlo relativamente a determinate realtà, non so, quali quelle baltiche curate da Cristina Carpinelli e quelle dell'Ungheria e della Romania. Si tratta, come dicevo prima, di argomenti molto, molto complessi rispetto ai quali, per esempio, in Ungheria c'è un dibattito forse un po' sotterraneo, non particolarmente sviluppato. I Rom costituiscono la maggiore comunità etnica presente in Ungheria, che è un paese, insomma, che conta oltre 10 minoranze etniche nazionali. Ecco, i Rom sono grosso modo 800.000, secondo alcuni calcoli 1 milione, comunque si tratta di una comunità corposa che è situata soprattutto nella parte nord-orientale del paese, cioè in quella parte del paese più depressa dal punto di vista economico, meno beneficiata dagli investimenti che sono arrivati nel paese, insomma, a partire dagli anni 90. È parere di diversi studiosi, insomma, che la comunità Rom sia quella che ha pagato il prezzo maggiore una volta avvenuto il cambiamento politico, la svolta del 1989, che ha portato a dei cambiamenti forti, radicali dal punto di vista della politica sociale, della politica economica, e ha aumentato in generale nel paese, come in tutti gli altri paesi ex socialisti, il tasso di disoccupazione, ma in modo particolarmente drammatico, in modo particolarmente accentuato nel caso dei Rom. Oggi come oggi i Rom in Ungheria sono una comunità piena di problemi, di disoccupazione, di emarginazione sociale, perché c'è effettivamente un rapporto conflittuale tra la parte Rom e la parte non Rom del paese. In uno dei saggi che ho dedicato a questo argomento ho fatto anche menzione di un esperimento molto interessante avvenuto a Budapest non molto tempo fa, quello di Radio Tse. Che una radio, un'emittente radiofonica, Rom, nata nel 2001 con l'intento proprio di provare, diciamo, a costruire un ponte tra la parte Rom del paese e la parte non Rom, cioè di avviare una sorta di dialogo, di proporre una piattaforma perché avvenisse una migliore conoscenza, insomma, tra le parti in questione. E poi naturalmente anche perché i membri di questa comunità potessero, insomma, prendere coscienza della loro appartenenza, no? Del loro essere Rom, dell'appartenere ad una comunità che comunque fa parte del tessuto della popolazione ungherese almeno da 400 anni. Quindi loro, i Rom, rivendicano il fatto di essere stati sempre, di aver partecipato alle fasi importanti della storia d'Ungheria, di non essersi tirati indietro, quindi citano per esempio, insomma, il loro contributo durante la prima guerra mondiale e poi anche nei fatti dell'ottobre del 1956. Nei quali, scusate, lo scorso 23 ottobre si è ricordato il 60° anniversario in maniera un po' particolare, diciamo. Un po' particolare da parte, voglio dire, insomma, le manifestazioni, le celebrazioni organizzate dal governo sono state un po' particolari, ma questo è un altro argomento. Quindi ecco. E la radio è durata fino al 2010, se non ricordo male, dopodiché, insomma, ha smesso di funzionare per mancanza di fondi, poi non c'è stata un'operazione di salvataggio che il governo dell'epoca aveva promesso e quindi, insomma, è venuto a mancare questo tramite che effettivamente ha funzionato, perché non era soltanto un emittente che mandava in onda musica, ma aveva per esempio diverse trasmissioni, un filo diretto durante il quale, insomma, la gente poteva partecipare. Poteva dire la sua, poteva proprio partecipare ad un dibattito, parlare di problemi e via discorrendo. Problemi derivanti naturalmente, insomma, dalla pesante situazione dei Rom, disoccupazione, situazione difficile anche nelle scuole, non soltanto in Ungheria ma anche in Slovacchia, Repubblica Ceca. Ma anche per provare a combattere contro i pregiudizi di cui i membri di questa comunità sono fatti oggetto. E la riflessione che si può fare è che effettivamente, e che sicuramente hanno fatto i promotori di questa iniziativa, che ha cessato, insomma, di esistere, è quella che anche da parte comunque della comunità Rom si può pretendere, diciamo, uno sforzo maggiore per andare oltre un certo vittimismo, no? E per provare, insomma, a prendere in mano le redini del loro destino, ma certo in questo caso ci vuole la collaborazione del resto della popolazione, insomma, no? Quindi si tratta proprio di un problema di integrazione sociale. In Romania le cose non vanno molto diversamente, perché come in Ungheria durante l'epoca del regime c'è stato un tentativo, diciamo, di integrazione, se vogliamo, forzata dei membri di questa comunità, comunque c'è stato un tentativo di integrazione nel tessuto sociale, nelle scuole e nel mondo del lavoro. Ripeto, anche con delle contraddizioni, anche con delle forzature, diceva appunto Luca, anticipava il fatto che in Romania c'è stato un processo proprio di urbanizzazione delle comunità Rom, che ha creato proprio una situazione particolare, no? Una comunità, all'interno di questa comunità trovavamo per esempio la parte che era rimasta nelle campagne, che era rimasta quindi legata ai mestieri tradizionali, no? Il lavoro il fabbro, il falegname, il pellaio e via discorrendo, mentre invece coloro i quali sono stati, diciamo, come dire, fatti oggetto di questo processo di urbanizzazione e quindi, insomma, di assimilazione, di integrazione, diciamo, nel tessuto lavorativo del paese e quindi di inserimento nelle fabbriche, diciamo che hanno visto un po' snaturata il loro essere, il loro essere, e dai non rom sono anche stati visti un po' con un certo sospetto. No, non altrettanto si può dire dei rom che hanno continuato la loro vita nelle campagne, che sono rimasti legati ad una, diciamo, a tutta una serie di reti familiari, di reti solidali, e che venivano percepiti quindi come più genuini. Corrotti invece quelli delle città. Del resto, comunque, insomma, è stato un processo epocale che è pianificato dal regime, che ha creato queste dinamiche. Oggi come oggi le cose non sono cambiate, nel senso che la tendenza in Romania è sempre quella di fare un po' questa distinzione tra i rom delle campagne, più genuini, più ingenui, più legati alle loro tradizioni, e i rom delle città. Quindi ecco, questa dei rom resta una situazione complessa, estremamente complicata. Prima ancora dell'ingresso di questi paesi nell'Unione Europea, ricordo che la Commissione Europea aveva fatto pressione, aveva, diciamo, sollecitato i governi dei paesi ex socialisti, dell'Ungheria, della Repubblica Ceca, della Slovacchia, perché si impegnassero maggiormente sul fronte proprio della lotta alla discriminazione contro questo tipo di minoranza, e per porre in atto, diciamo, per dar luogo proprio a dei programmi con i quali insomma avvantaggiare e incoraggiare proprio una maggior integrazione sociale dei rom. E chiaramente, insomma, ponendo tra le altre cose il lavoro in una posizione centrale, proprio come mezzo di inclusione sociale, di integrazione sociale. Vediamo invece che oggi, per esempio, in Ungheria, secondo le stime attuali, la disoccupazione tra i rom va dal 60-80%, il che è veramente tanto. Questo significa che una parte consistente della popolazione ungherese è esclusa dal mondo del lavoro. Poi ci sono stati insomma, il sistema, diciamo, dei lavori di pubblica utilità organizzati dal governo Orban, sottopagati, insomma condotti in condizioni certamente non ideali dal punto di vista della difesa del lavoro e del diritto al lavoro. Ecco, io ho avuto modo di incontrare diverse volte esponenti di questa comunità che hanno fatto presente, insomma, questi problemi, e c'è veramente un problema di dialogo, un problema, insomma, di interlocuzione tra le due parti della società ungherese, così come di quella romena. Mancano veramente degli strumenti di confronto, oggi come oggi. Se un paio d'anni fa questa radio fungeva un po' da piattaforma, cercava, insomma, di costruire un ponte, adesso è venuto meno anche questo tipo di strumento. Ne sembra ci sia una grande volontà di crearlo, di costruirlo. I rom, tra l'altro, sono stati anche oggetto, ecco, di accuse da parte delle organizzazioni di estrema destra, in Ungheria, in Romania, anche in altri paesi, per esempio in Slovacchia. Accusati di essere una, visti proprio non come diciamo una parte della società, una parte sofferente della società, ma visti soprattutto come un problema di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene pubblico, no? Jobbik, il partito ungherese di estrema destra, ha fatto proprio una campagna in questo senso, creando proprio delle organizzazioni paramilitari attive nelle campagne, soprattutto nei centri a particolare densità abitativa rom, proprio perché dicevano la polizia non basta, o non si preoccupa troppo del problema della criminalità dovuto proprio ai rom. E quindi si era dotato, e quindi aveva creato queste queste ronde, queste organizzazioni che si rendevano protagoniste di ronde, di atti di violenza, di intimidazione perlomeno. Adesso c'è da dire che Jobbik ha intrapreso un nuovo percorso, insomma sta cercando di mostrarsi come un partito, non più come un partito estremista, ma come un partito conservatore. Come un partito conservatore che mira insomma alle elezioni del 2018 per conquistare il governo. E quindi i vertici sanzionano ora i membri e simpatizzanti del partito che si esprimono in maniera offensiva nei confronti dei Rom e degli ebrei. In sostanza il partito è rimasto quello che era prima, ha però dato luogo ad un'operazione di facciata che ha dato i suoi frutti, nel senso che, secondo sondaggi recenti, insomma, una parte consistente della popolazione ungherese non vede più tanto Jobbik come un partito estremista, radicale di destra, ma come un partito conservatore, come un partito di destra sì, però non particolarmente pericoloso. Comunque ecco, ho voluto aggiungere quest'altro particolare per dire che i Rom sono stati anche un po' il capro espiatorio di organizzazioni di destra che, a fronte dei problemi di paesi quali Ungheria, Romania e via discorrendo, e a fronte della crisi hanno cercato proprio la causa insomma di questi problemi proprio in questa criminalità rom. Mi è capitato di sentire da parte di simpatizzanti di Jobbik cose terribili, come per esempio i Rom sono geneticamente propensi al furto e non è neanche, non sarebbe neanche colpa loro, è un loro gene, una cosa che appartiene alla loro natura, per cui non ci si può far niente. Ma del resto non ci si può neanche dialogare, anche perché insomma i nostri modi di vita non sono gli stessi, i nostri modi di vita confliggono, sono troppo diversi, via discorrendo. Cioè, insomma, Jobbik, come altri partiti, come i partiti e le organizzazioni di estrema destra romene, slovacche, ceche, via discorrendo, hanno dato luogo a semplificazioni atroci che non hanno certo aiutato a sviluppare lo spirito critico, insomma a cercare di capire dove stanno effettivamente i problemi e soprattutto non andarli a cercare fuori, no? E questo è un po' il problema che si ha in questi paesi qua. Abbiamo parlato poi io mi sono occupato anche della situazione della corposa minoranza ungherese che fa parte, insomma, che parte notevole insomma della Transilvania, importante regione un tempo appartenente all'Ungheria, una minoranza molto folta, una minoranza che ha avuto una storia travagliata e che è, diciamo, la testimonianza più grande insomma dello smembramento territoriale subito dall'Ungheria all'indomani della Prima Guerra Mondiale, dopo aver perso la Prima Guerra Mondiale come parte della duplice monarchia, no? Cioè quella costruzione politica del 1867, creata nel 1867 attraverso l'Ausgleich, quindi l'Austria-Ungheria. Persa la Prima Guerra Mondiale, che l'Ungheria insomma ha subito uno smembramento territoriale che è attraverso il quale porzioni insomma notevoli di territorio, di suo territorio, sono andate ai paesi vicini, ai paesi confinanti. Di conseguenza quindi gli ungheresi di Transilvania sono diventati poi cittadini romeni. E lì insomma è iniziata una storia molto complessa, una storia molto difficile, una storia che ha visto le autorità romene cercare di scoraggiare, vedere insomma con diffidenza, tra l'altro la comunità ungherese, vederla con diffidenza, attribuendole diciamo il tentativo di distaccarsi dalla Romania, di avere proprio degli intenti scissionisti. E questa è una storia lunga, è una storia che continua, anche quando i due paesi a livello ufficiale riescono in qualche modo a dialogare, e non sempre, e soprattutto con il governo Orban non è particolarmente facile, proprio perché questo governo entra in conflitto su questioni molto sensibili, su questioni molto delicate come quella delle minoranze. Ed ecco che Ecco che però resta un problema anche di diffidenza, resta un problema di difficili rapporti tra, insomma, la romeni, ungheresi di Romania e romeni non ungheresi, insomma. Quindi ho cercato di sottolineare, ho cercato di raccontare un po' questa storia, ho cercato di dare degli elementi, di provare, insomma, a fornire una chiave di lettura per quest'altra vicenda complessa. E poi naturalmente abbiamo dedicato spazio, ampio spazio, al problema del nazionalismo, al problema dei nazionalismi attuali. Noi sappiamo, insomma, questi paesi sono sempre stati paesi di minoranze, però durante il periodo socialista questo aspetto non è stato, come dire, è stato in qualche modo congelato, perché non si parlava proprio di questioni nazionali, perché le questioni nazionali non erano certo all'ordine del giorno, si parlava di internazionalismo, c'erano altri criteri, altre logiche. Una volta chiusa quella pagina storica, ecco che vari nazionalismi hanno risollevato la testa, insomma, come se si fossero risvegliati da un lungo sonno, e così sono nati diversi gruppuscoli, dai quali poi sono nate delle organizzazioni vere e proprie. Jobbik attualmente è uno dei partiti di estrema destra più forti in Europa. Ho visto recenti statistiche secondo le quali in Ungheria ha perso un po' di consenso, mentre invece il partito di governo, il Fidesz, si è, diciamo, ha visto mantenere stabile il consenso. Quindi sembra a tutt'oggi difficile riuscire a sbarazzarsi di Orban, anche se non ha più la maggioranza di 2/3 al Parlamento, ma il problema è che non c'è ancora una risposta politica adeguata. Oggi come oggi in Ungheria le iniziative antigovernative più creative, più interessanti vengono dalla società civile, dai settori progressisti della società civile, che si sono espressi in maniera molto molto chiara e visibile, per esempio in tutto il periodo della crisi migranti, che Orban ha sfruttato recuperando un po' di quei consensi che aveva perduto, no? Giocando la carta migranti. Io sono il difensore di questo paese, non solo, sono il difensore dell'Europa, come tanto tempo fa l'Ungheria ha difeso l'Europa dai turchi, oggi la piccola Ungheria continua a difendere l'Europa. Questo è il discorso di Orban e dei suoi sostenitori. Beh, purtroppo molta gente in Ungheria gli crede. E quindi dicevo, la società civile si muove, c'è un dibattito intellettuale che però purtroppo non ha ampio respiro, non trova i circuiti adatti per poter insomma essere diffuso a dovere. Il problema però è che le iniziative della società civile, le iniziative progressiste, le iniziative insomma della società civile, non riescono a trovare una sintesi politica, cioè un soggetto politico che riesca a fare una sintesi di queste istanze, che possa in questo modo proporre un progetto politico antagonista diverso da quello di Orban. L'Ungheria da qualche tempo a questa parte fa parlare di sé, direi soprattutto dal 2010, dall'anno in cui Orban è tornato al governo, perché c'è già stato nel periodo compreso fra il 98 e il 2000 e il 2002, ma allora era un altro Orban ed era un altro Fidesz. Il Fidesz, cioè il partito che governa l'Ungheria oggi, è quello che è, per l'esperienza che ha fatto in 8 anni di opposizione al governo liberal-socialista. Si è formato così ed oggi lo vediamo come un partito che tende a realizzare un controllo sempre maggiore sulla società, sempre più capillare, sempre maggiore. E nazionalismo e autoritarismo. Nel 2012 è entrata in vigore una nuova costituzione marcatamente conservatrice e nazionalista. Questa è l'Ungheria di oggi, c'è anche un'altra Ungheria che purtroppo non ha sufficiente spazio. Noi, dopo questa esperienza di questo libro, insomma, ecco, stiamo già lavorando ad un'altra opera che sonda in maniera, diciamo, approfondita la questione dei populismi in Europa, no? io e Cristina, ciascuno insomma con la sua area di competenza. Quindi insomma adesso stiamo lavorando a quest'altra opera, quindi portiamo avanti questo discorso, portiamo avanti questa operazione culturale iniziata con questo libro, che è un po' il coronamento, diciamo, dell'esperienza dell'OSME, dell'Osservatorio Sociale Mitteleuropeo, che esiste già da anni e che con questo libro ha, diciamo, toccato una prima tappa importante. Grazie dell'ascolto, io passo la parola a Cristina Carpinelli.